Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo speciale di Fantascientificast, Angelo Frascella intervista Marco Passarello, curatore dell'antologia Tecnologie del futuro, pubblicata da Urania Mondadori. 13 autori italiani di fantascienza hanno raccolto la sfida: trasformare in narrativa le suggestioni emerse da una serie di interviste a scienziati e ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia, uno dei principali centri europei per la ricerca applicata. Dalle interviste, incluse nel volume, sono nati 13 racconti originali, firmati da alcune delle migliori penne della fantascienza italiana contemporanea. Un viaggio tra scienza e immaginazione, dove le più promettenti innovazioni del presente diventano i semi narrativi del futuro. Realtà virtuali ed esoscheletri robotici, intelligenze artificiali, interfacce bioorganiche, bioingegneria, città deambulanti, elettronica commestibile, materiali intelligenti e nanotecnologie mediche. Ogni racconto esplora un diverso scenario, proiettando il lettore in sorprendenti mondi futuri. Tecnologie del futuro è più di una semplice raccolta di racconti. È un dialogo tra scienza e fantascienza, tra ciò che stiamo costruendo oggi nei laboratori e ciò che, per ora, esiste solo negli orizzonti dell'immaginario. Buon ascolto!
Buonasera, benvenuti, siamo su canali di Fantascientificast e questa sera sono in veste di intervistatore. Infatti abbiamo un ospite gradito che è Marco Passarello, che gioca in casa perché Marco ha tenuto per alcuni episodi anche una rubrica in Fantascientificast, che era una rubrica appunto che parlava di libri. Il titolo era Fahrenheit 451 e dato che questo è il terzo volume, quello di cui andiamo a parlare questa sera, di una serie, abbiamo già intervistato Marco sia in podcast nell'episodio 406 sul primo volume che nel nostro blog. Quindi senza dire altro passerei la parola a Marco e gli chiederei innanzitutto di presentarci questo libro, questa serie di libri, l'idea, i concetti che ci sono dietro e l'approdo in Urania, perché il volume di cui parliamo questa sera appunto si chiama Tecnologie del futuro ed è uscito in Urania nella tradizionale ormai raccolta estiva di racconti italiani. Ciao Marco, benvenuto.
Ciao, grazie mille, saluti a tutti. Allora, cominciamo allora dall'inizio, perché questo, come dicevi, è il terzo libro di una serie, anche se è il primo che appare su Urania. E la serie, che si chiama Fanta-Scienza, è cominciata appunto parecchio tempo fa dall'idea di scrivere dei racconti di fantascienza direttamente ispirati a interviste con scienziati, in particolare con scienziati dell'Istituto Italiano di Tecnologia. L'idea me la diede una dozzina di anni fa, niente meno che Bruce Sterling. Io lo stavo intervistando riguardo a un'altra antologia di questo genere, cui lui aveva partecipato, un'antologia però tutta statunitense, che si chiamava Hieroglyph, geroglifico, inedita in Italia, curata da Neil Stephenson, e lui aveva partecipato a questa antologia con un racconto e mi disse: sarebbe bello se qualche istituzione scientifica in Italia facesse qualcosa del genere. E io sul momento presi la cosa con beneficio di inventario, perché mi dissi: ma chi è che in Italia mi darebbe retta un'istituzione scientifica? Facciamo un'antologia di racconti di fantascienza insieme a voi. Poi però, tempo dopo, non molto tempo dopo, incontrai Roberto Cingolani, che allora era il direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia che aveva fondato, e scoprì che era un grande appassionato di fantascienza, e di lì cominciò a germogliarmi dalla testa questa idea. Ma se lo chiedessi a lui di fornirmi degli scienziati per farsi intervistare e fare dei racconti, di creare dei racconti ispirati alle interviste, me lo farebbe fare? Alla fine ho deciso che era il caso di provare, glielo chiesi, lui mi disse di sì, e da lì nacquero Fantascienza e Fantascienza 2, pubblicati da Delos Digital, che furono per essere dei libri pubblicati appunto da un piccolo editore non distribuito in libreria come Delos Digital, dei buoni successi, mi diedero anche delle gran belle soddisfazioni. Tra l'altro Bruce Sterling fu un grande sostenitore del progetto, tanto che decise di partecipare al secondo volume, cosa che mi fece un sacco di piacere, un grandissimo onore. Dopodiché la cosa sembrava risolta, molte persone mi chiedevano fanne un terzo, e io mi dicevo beh, ma non ha senso continuare così sempre con lo stesso pubblico. Certo, se ci fosse un editore grande che mi permettesse di raggiungere un pubblico più vasto, mi prenderei questa briga, però chi lo sa. Poi, a strani mondi di un paio di anni fa, Francoforte annunciò di essere diventato il responsabile di tutta la fantascienza Mondadori, annunciò anche che la fantascienza era in un grande boom e che gli italiani dovevano approfittarne. E io mi dissi, ma chissà se gli propongo di fare un volume di fantascienza numero 3 con Mondadori, cosa mi dice? Io gli proposi addirittura la data, perché c'era la Italcon prevista a Genova nel 2025, e gli dissi, facciamo uscire questo volume nel 2025 in concomitanza con l'Italcon a Genova, così facciamo un lancio a Genova dove c'è l'Istituto Italiano di Tecnologia e viene una bella cosa. Gli mandai questa email proprio con lo spirito di chi dice voglio poter dire che ho fatto il tentativo e poi me ne vado in vacanza, perché tanto questa cosa non arriverà da nessuna parte, perché anche perché lo stesso Francoforte, quando gli avevo proposto all'inizio della serie di pubblicarmi fantascienza, mi aveva risposto di no, mi aveva detto che insomma gli italiani non vanno tanto bene, le antologie non vanno tanto bene, un'antologia di autori italiani men che meno, e quindi insomma non sarebbe fatto nulla, le cose devono essere cambiate. Forse ho beccato il momento giusto, nel senso che lui poi ha cambiato idea lui stesso, perché ha fatto ogni anno un'antologia di autori italiani su Urania, però era stanco, non voleva curarne più lui, voleva un cambiamento. Io sono arrivato al momento giusto, e così lui il giorno dopo la lettera mi telefonò e mi disse, ma vogliamo fare un'Urania speciale estivo con la tua antologia al posto di quella che di solito curo io. Io rimasi assolutamente basito, però ovviamente gli dici di sì, come potevo dirgli di no?
Certo. Ascolta, quindi diciamo che c'è stata un'occasione propizia, che però si è legata poi a un lavoro che è stato fatto negli anni, no? Quindi diciamo poi le vendite delle precedenti antologie erano andate anche abbastanza bene da permettere poi di puntare con interesse su questa terza antologia. Mi viene da chiederti una cosa, l'idea di questa antologia penso si leghi anche un po' alla tua idea, alla tua concezione di fantascienza, che è un insieme di generi, di idee, di sottogeneri che ha tante definizioni, però credo che abbia poi un riscontro nel modo in cui tu vedi la fantascienza, o sbaglio?
Sì, assolutamente sì. Diciamo, ecco, la fantascienza è un genere molto particolare. Si dice tra l'altro appunto che è un genere che ammazza tutti gli altri, cioè se tu prendi un racconto western e ci metti dentro della fantascienza, diventa fantascienza. Qualunque altro genere, la fantascienza comunque ha un gusto che supera quello di tutti gli altri. E però, ecco, diciamo che secondo me questo genere, che ha dei confini così poco definiti e che anche gli stessi appassionati non sono d'accordo dove stanno, secondo me però ha proprio questa caratteristica che per essere fantascienza vera, fantascienza interessante, per me deve comunque partire da un discorso sulla scienza, sulla tecnologia, non necessariamente da un punto di vista divulgativo, però deve comunque sempre cercare di fare un discorso a partire da quella che è la scienza e la tecnologia reale. È questo che la distingue la fantascienza, secondo me, dal resto del fantastico: tenere sempre un piede all'interno di quello del plausibile, dello scientifico, del verificato. E poi chiaramente si può molto spesso discutere su quello che è tale o quello che non lo è. Molte idee che sono comunissime nella fantascienza, come il viaggio nell'iperspazio, per esempio, sono qualcosa che è legato alla scienza in modo molto molto labile, perché ancora non abbiamo la più pallida idea che sia possibile realizzare qualcosa del genere. Ma comunque c'è sempre questa idea di cercare di utilizzare il ragionamento, dire, partire magari da un'idea fantastica, cosa succederebbe se, però poi andare avanti cercando di mantenere un piede nella logica. E quindi per me, in questi tempi in cui, diciamo, gli ultimi decenni, da quando insomma con il boom della fantascienza cinematografica e gli effetti speciali, si tende a confondere la fantascienza con il fantasy per certi versi, cioè un fantasy ambientato nello spazio, nel futuro, però dove non si fa un discorso logico, plausibile di evoluzione della società. Sì, ci sono le principesse, ci sono i cavalieri, ci sono cose che appunto con la fantascienza dovrebbero avere poco a che fare, diciamo. E quindi io mi piace molto invece con questa antologia cercare di riportare il discorso su quella che è proprio scienza autentica.
Questa tua osservazione mi fa, diciamo, si lega anche alla prossima domanda che volevo farti, perché ho visto che l'antologia ha avuto anche un buon riscontro dalla stampa, no? Che è anche una cosa buona, perché hanno parlato Wired. Ho visto anche un articolo su Fumettologica molto interessante, e l'articolo su Fumettologica mi colpiva perché tecnologia del futuro è più di un'antologia, è un manifesto per una fantascienza diversa, responsabile, radicata nella realtà scientifica. Nelle tue intenzioni c'era anche quello di proporre comunque una via nuova, magari ti piacerebbe se questa antologia diventasse, ispirasse magari un movimento magari italiano in grado di aprire nuove strade, o magari un'ambizione che ha visto solo l'autore dell'articolo?
Guarda, colgo con l'occasione intanto per ringraziare Antonio Dini per questo articolo estremamente elogiativo riguardo a tecnologie del futuro. Poi ecco, sinceramente, ecco, forse lui è andato un po' più in là rispetto a quelle che erano le mie intenzioni. Diciamo che ecco, sicuramente per cominciare io non vedo qualcosa di così nuovo in quello che ho fatto, nel senso che sì, è vero, io ho portato gli scienziati direttamente a contatto con gli scrittori di fantascienza. Questo per l'Italia è una novità assoluta, per l'estero già meno, perché appunto, come avevo già detto prima, la mia antologia discende da un'antologia di Neil Stephenson, Hieroglyph, che funzionava in modo molto simile. Qui lì c'erano comunque gli scienziati e gente che discutevano insieme a parlare di possibili futuri, e poi ne nascevano anche i racconti. Quindi questo all'estero è già stato fatto. In generale, io credo che gli autori di fantascienza siano sempre stati in contatto con la scienza. Molti di loro sono scienziati, pensiamo per esempio a un Greg Egan o un Arthur Clarke, che appunto aveva concepito il satellite per telecomunicazioni in orbita geostazionaria prima ancora che ci fossero i razzi e la possibilità di lanciare dei satelliti nello spazio. Cioè, comunque il legame tra la fantascienza e la scienza, soprattutto per quanto riguarda la fantascienza degli anni d'oro, ma anche per una corrente molto importante di quella che è la fantascienza contemporanea, c'è sempre stato. Certo, a me non dispiacerebbe se, almeno per quanto riguarda l'Italia, questa antologia potesse essere il seme di un qualcosa, di un rapporto tra scienza e letteratura che magari andasse un po' oltre, fosse più fecondo e si concretizzasse in altre iniziative. Io poi non lo so se questo è sperare troppo, perché effettivamente, insomma, può benissimo essere che dopo questa antologia non ci sia più altro. Io ho cominciato nelle interviste che ho rilasciato in questi giorni a lanciare un po' il sasso nello stagno, a dire sarebbe bello che questa cosa qui avesse un seguito, diventasse magari un qualcosa di più stabile, che ci fosse una qualche iniziativa che potesse periodicamente portare gli scrittori di fantascienza e gli scienziati a contatto per discutere e parlare di futuro. Questo, se accadesse, mi farebbe molto piacere e sarei pronto a spendermi moltissimo per cercare che si realizzi. Poi appunto dipende sempre da quelle che sono appunto le occasioni che capitano. Spesso, come abbiamo visto, si va per occasioni volute dal caso, il momento giusto per realizzare qualcosa. Ho incontrato tantissime, veramente tantissime chiusure nel mondo editoriale prima di arrivare a pubblicare su Urania. Io per l'antologia precedente ho contattato letteralmente decine di editori e ho sentito un sacco di elogi, è un bellissimo progetto, però comunque noi non lo possiamo pubblicare.
Beh, senza perseveranza nel mondo dell'editoria, poi soprattutto nella fantascienza, non si arriva da nessuna parte, no?
Assolutamente.
Ascolta, mi piacerebbe fare una veloce carrellata sui racconti, no? Visto che i racconti sono 13, magari raggrupperei un po', idealmente, magari sono dei raggruppamenti più di comodo, però è anche un po' per nominare i vari racconti, dare un'idea di quello che è il sapore dell'antologia, che tipo di racconti ci si può trovare. Quindi ti dico io come li ho divisi, magari mi commenti, ti dico un gruppo, magari se vuoi dire poi due parole aggiuntive tu su vari racconti, ti passo la parola per ogni gruppo. Quindi racconti che io ho definito in un certo senso la Black Mirror, nel senso che si svolgono in un futuro recente, anche se non hanno il pessimismo di o non sempre di Black Mirror, che sono quelli No Internet Café di Paolo Aresi. Paolo Aresi è anche un giornalista come te, un veterano anche lui della fantascienza, ed è un racconto che un po' mi ha ricordato il primo episodio della nuova stagione, no, con i problemi legati alla sanità, che però ha una prospettiva diversa, anche ottimista secondo me, perché riesce poi a bilanciare quello che è la negatività della società con la forza della coesione fra le persone. Poi c'era Wonder City di Luca Bicremo, che parla di cambiamento climatico, lo fa in maniera un po' particolare perché immaginano questa soluzione estrema delle città semoventi, parla anche di effetti dell'inquinamento sulla salute, quindi tematiche poi anche importanti. Non sono tutti racconti piacevoli, ma che poi, in cui ho trovato poi anche delle tematiche interessanti su cui si potrebbe stare a discutere per ore. Anche Luca Bicremo poi è anche lui uno scrittore attivo, un vincitore del premio Urania, editore con la sua Kipple, quindi abbiamo nomi anche di molto noti, no, nella fantascienza italiana. Poi c'è Il turno di notte di Serena Barbacetto, che racconta un racconto che in questo in qualche modo positivo, perché parla della seconda vita, della seconda possibilità di un ex militare grazie alla tecnologia, che riesce a diventare utile. E parla anche di sogni, un racconto particolare, molto, molto bello anche questo. E poi c'è Franco Ricciardiello, no? E lui è poi molto attivo nel movimento cyberpunk, infatti, nel solarpunk, scusa, e infatti ci propone un racconto che si pone appunto nella categoria del solarpunk, con un mondo che è sì in difficoltà, ma in cui ci sono delle possibilità per guardare avanti. E quindi questo è, diciamo, il primo gruppo di racconti. Se vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, sono abbastanza d'accordo con la classificazione che hai fatto, forse un po' meno con quello di Serena Barbacetto, che anche se il protagonista è un reduce, quindi proviene da una guerra, però effettivamente lì vediamo un mondo più, forse appunto, diciamo, si vede meno la negatività di un mondo distrutto dall'uomo come si vede negli altri. Quello forse è più un racconto di rinascita, anche se appunto ha sempre anche lui un finale amarognolo, però quello è veramente un racconto che mostra come la tecnologia possa fare da tramite per dare una seconda possibilità a una persona che in altre circostanze appunto sarebbe stata distrutta. Con questa tecnologia lui riesce a vivere una seconda vita parallela pur rimanendo prigioniero nel suo letto. Questo secondo me ne fa un racconto forse uno dei più positivi della raccolta. Gli altri tre che hai nominato invece sì, sono tutti in qualche modo parlano del tentativo di sopravvivere, di resistere in un mondo che abbiamo rovinato con forze economiche negative, forse quello di Paolo Aresi è più una rovina sociale, mentre in quelli di Ricciardiero e di Crema è proprio una rovina fisica, nel senso che c'è un mondo che climaticamente ormai ci ha abbandonato per conto suo. Però appunto sì, sicuramente questo tema della rovina climatica in generale, dei problemi causati dall'uomo è un tema sotterraneo che entra in moltissimi racconti dell'antologia e che era solo in parte all'interno delle interviste di scienziati, perché è vero che alcuni di loro si occupano esplicitamente di tecnologie per il riciclo in generale, per la sostenibilità, quindi in qualche modo per cercare di arginare questo tipo di problemi. Però anche è anche vero che quasi tutti gli scrittori hanno inserito le tecnologie di cui parlavano gli scienziati in un mondo futuro devastato, in cui le cose quantomeno vanno peggio di adesso, perché è naturale a un certo punto, se uno cerca di immaginarsi il futuro partendo dall'oggi, non si può fare come negli anni 50 e pensare a un futuro radioso in cui la tecnologia ha risolto tutti i problemi.
Ascolta.
Appunto, dimmi tutto.
Sì, no, poi no, se voglio aggiungere qualcosa, vai avanti pure poi.
No, sì, dicevo, era un po' anche quello che era in questa antologia differisce da quello che è stato il suo punto di partenza, cioè Hieroglyph di Neil Stephenson, che lui proprio si poneva l'obiettivo di dire forniamo una fantascienza ottimista agli scienziati perché la realizzino. Io questa sua filosofia non l'ho mai ritenuta tanto credibile. Io penso che non basti essere ottimisti per realizzare utopie, per migliorare il mondo. Penso che per migliorare il mondo si deve essere realisti, e quindi ho lasciato agli scrittori che hanno partecipato briglia piuttosto sciolta, chiaramente partendo da quelle che sono ricerche di scienziati che il mondo cercano di migliorarlo. È chiaro che ci deve essere sempre questo elemento di speranza o di miglioramento, non può non esserci in un racconto, quindi non c'era spazio per racconti totalmente distopici e negativi, però c'era spazio assolutamente per metterci dei problemi, per far vedere che la tecnologia non risolve tutto, e questo mi sembra che la maggior parte degli scrittori lo abbia fatto senza che glielo abbia detto io.
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici, ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
Il secondo gruppo di racconti è quello dei racconti che si spostano un po' più nel futuro, no? Abbiamo Il mare al di là del cielo di Fabio Aloisio. Prima parlavi di viaggi iperspaziali, lui immagina un modo di viaggiare nello spazio che è un po' diverso, è più biologico, un modo per superare le grandi distanze. Poi c'è Stralci di Franci Conforti, che invece immagina questa grande civiltà del futuro che è un po' statica, è un po' in stasi per via delle intelligenze artificiali, quindi un altro tema importante. Poi c'è Origami di Andrea Viscusi, che anche qui andiamo in un futuro lontano, uno scontro che possiamo definire generazionale, e in qualche modo io ho visto anche un po', no? C'è la passione di Andrea per Futurama, cioè ho rivisto un po' nei mutanti che ci propone una visione, una versione alternativa di quei mutanti che vivono nel sottosuolo di Futurama, sì, non so se ho visto bene.
Non saprei, io a Futurama non ho pensato, però sicuramente questi racconti vanno d'accordo, sono tutti racconti che parlano di modifiche dell'uomo, di quello che non sono solo questi tre in realtà, perché anche secondo me L'amore al tempo dei fotoidi di Alessandro Vietti parla di questo, di l'uomo come appunto viene modificato dalla tecnologia e di come in qualche modo cerca di rimanere in qualche modo se stesso nonostante queste modifiche in qualche modo necessarie. E, sicuramente appunto questo è uno dei temi, degli altri temi ricorrenti dell'antologia, anche perché ecco dopo la robotica uno dei principali filoni dell'Istituto Italiano di Tecnologia è quello delle ricerche di genetica, sia per la medicina sia per scopi più e meno circoscritti, e quindi sicuramente questo tema delle modifiche dell'essere umano si è innervato in molti dei racconti. Giustamente tu dici, ecco, Il mare del cielo di Aloisio parla di un modo di viaggiare che non richiede l'iperspazio, in effetti appunto è esattamente questo, si parla di un'astronave in cui il pilota umano si trasforma ogni volta che deve risolvere un problema, viene riprogrammato e rimesso in vita in una forma diversa, che è un racconto sicuramente inquietante. Anche questo appunto, mi è piaciuto che in molti di questi racconti, anche se ci sono queste tecnologie che sono meravigliose, non si trascura insomma quella che è la sofferenza, l'angoscia dell'essere umano che si trova comunque di fronte a un mondo che non è quello a cui è abituato. In questo racconto di Fabio si vede particolarmente appunto questa sua lotta nel cercare di capire che cosa è diventato, perché lo è diventato, fino a un finale a sorpresa che non vi svelo, che però effettivamente è una specie di inno al fatto che comunque l'essere umano rimane sempre l'essere umano nonostante tutto.
E poi sicuramente bisogna dire che gli autori sono stati molto bravi a creare poi una cosa importante nella fantascienza, delle idee interessanti, nuove, appassionanti, che non è scontato, no? E che vanno anche al di là, no, delle proposte dei vari scienziati, cioè ovviamente lo scienziato intervistato ha raccontato un po' il suo ambito di ricerca, però i vari autori sono riusciti a spingersi, a elaborarla, a farne qualcosa di nuovo, è sempre interessante. interessante, insomma, in tutti quanti i vari racconti, quindi anche questo è un pregio di questa raccolta, e che poi dimostra anche un po' la bravura degli autori italiani, che molto spesso è sottovalutata.
Sì, ecco, sicuramente. Io, diciamo, non ho dovuto dirlo agli autori che ci sono arrivati da soli, però comunque un racconto di fantascienza puramente divulgativo, in cui lo scienziato dà l'idea e io metto in trasformo in storia esattamente l'idea dello scienziato senza inventare nulla, è quasi sicuramente un racconto noioso. Ogni scrittore ci ha messo del suo. Per esempio, appunto, io, parlando della mia esperienza personale col mio racconto, sono partito appunto da tecnologie che parlavano di antinfortunistica, di tentativo appunto di scoprire come funziona il movimento degli esseri umani per evitare che si facciano male, però appunto io ci ho messo del mio, ho applicato queste tecnologie alla musica, una cosa che sicuramente il ricercatore originale non aveva in mente, e però insomma questo accoppiamento tra la fantasia dello scrittore e l'idea dello scienziato, secondo me è molto fertile, fa venire fuori dei racconti veramente imprevedibili.
Stavo infatti per arrivare al tuo racconto, perché poi ho il gruppo successivo, che è quello dei racconti con un mistero, no? Cioè il tuo L'abito non fa il monaco, che poi tra l'altro è un racconto investigativo che mi colpiva perché ha questa coppia di investigatori che sono un essere umano e un robot, che un po' mi ha richiamato, no, l'idea dei romanzi di Asimov sui robot, anche se sono poi un robot dalle caratteristiche abbastanza particolari, anche l'investigatore è un po' uno spiantato, quindi abbiamo comunque qualcosa di diverso, però c'è quasi una citazione. E poi c'è anche il tema un po' dei diritti d'autore, no? Perché tu parli di musica, anche se non parliamo del rifacimento delle opere tramite intelligenza artificiale, si pone un po' il problema di cos'è diritto d'autore, fino a quanto si può replicare l'opera di un altro musicista, o comunque in generale di un altro artista, senza cadere nel plagio, quindi molto attuale anche come racconto, no? E poi sempre in questo gruppo di racconti ci ho messo Impronte di René Drago, che mi colpiva perché è un racconto che è un'anima un po' weird, no? Che proprio mi ha richiamato molto Lovecraft, anche se è un racconto di fantascienza, però questa si distacca un po' dal resto da questo punto di vista, e si svolge nel mondo della ricerca, proprio perché mi è piaciuto scoprirla alla fine.
Sì, indubbiamente sì, questi racconti stanno bene insieme perché sono, come dici tu, tutti i racconti in cui c'è un mistero da risolvere. Io effettivamente mi sono reso conto, dopo aver scritto il racconto, di quanto la coppia di investigatore più assistente robot somigliasse a Elijah Bailey e Daniel Holloway di Asimov, che era, io chiaramente sono cresciuto da ragazzino leggendo Asimov, quindi queste cose proprio mi sono entrate dentro anche senza accorgermene. Quando me ne sono reso conto mi sono un po' preoccupato, oddio, ho veramente plagiato Asimov, però in realtà devo dire che dalle reazioni che mi sono venute dai lettori la coppia è piaciuta, anzi molti mi hanno chiesto ma leggeremo altre avventure di Attilio il robot assistente, e quindi forse dovrò anche scriverle, perché quando insomma i lettori chiedono qualcosa è sempre bene in qualche modo accontentarli.
Certo.
E comunque sì, sono tutti racconti misteriosi. Quello di Irene Drago, devo dire, mi ha colpito perché non mi aspettavo un racconto del genere. Come dici tu, è un racconto ai confini, c'è la parte fantascientifica, ma effettivamente nella sua essenza è un racconto weird. La scoperta scientifica serve soltanto come partenza, come miccia per dare la stura ai fantasmi del protagonista. È tanto uno dei racconti stilisticamente più particolari. Sono molto curioso di leggere i lettori come lo prenderanno, perché ecco, sicuramente non è il classico racconto da Urania. Io ho cercato di fare un bel miscuglio in questa antologia con quello che il normale lettore di Urania si aspetta ragionevolmente di trovare e cose completamente diverse, e spero di essere riuscito a fare un mix con un buon equilibrio tra le due cose.
E poi l'ultimo gruppo era quello un po' dei racconti un po' più sperimentali e letterari, definiti, che sono Mali Androidi, Mangiano Pecore Elettriche di Dario De Marco, che è un racconto sperimentale anche nella struttura, no? Queste due parti, una parte che sembra una chat e un'altra parte che sembra un saggio, che si connettono in maniera originale, anche con un'idea bella potente alla base. Poi c'è Rose non ha di Alessandro Forlani, che lui è ovviamente uno scrittore che conosciamo, forbito, bravo nella scrittura, scrittura è una storia, questo, anche questo è un po' borderline, nel senso che ce l'avrei bene anche in raccolta magari non di fantascienza, no? È forse la più dolorosa e drammatica delle storie che è presentata nel libro. Parla, diciamo, di malattie degenerative, però lo fa in maniera particolare che mi ha colpito molto. E poi c'è L'amore al tempo dei fotoidi di Alessandro Vietti, anche lui un veterano, che ci racconta poi la storia di questo, ne accennavi già prima, no? Quest'uomo con un destino speciale, però sceglie di raccontarcela dal punto di vista di chi ha assistito alla sua vita, quindi ogni paragrafo è la testimonianza di qualcuno che l'ha conosciuto e ci porta piano piano a scoprire il mistero che c'è la vicenda di quest'uomo.
Ecco, sì, parto proprio dall'ultimo. Tra l'altro, quando ho fatto la presentazione dell'antologia a Genova, Alessandro mi ha raccontato una cosa che non sapevo, che lui da ragazzino ha sofferto di cuore, ha avuto un'operazione al cuore, e quindi questo racconto ha una parte autobiografica che io non immaginavo, perché il protagonista, appunto, è un personaggio che, appunto, ha dei problemi al cuore e che, appunto, viene in qualche modo modificato, il suo cuore viene reso sensibile alla luce, dalle tecnologie descritte nell'intervista. E però, appunto, lui ha. Questo racconto l'ho scritto anche da un punto di vista più vicino al protagonista di quanto si potesse immaginare. E direi anche che questo racconto dimostra anche la versatilità e diciamo, la raffinatezza di molti autori italiani, perché lui non solo ha usato questa tecnica molto particolare di raccontare la storia con una serie di tantissime voci diverse, ma questa tecnica ricalca esattamente quella che lui aveva usato nel racconto che lui aveva scritto per la prima antologia, che si intitolava Piccolo corteo di anime inventate, e anche lì c'era tutta una serie di voci diverse che contribuivano a creare la storia. In quel caso le voci erano tutte di macchine, in questo caso invece sono tutte voci di uomini, ma comunque lui è anche stato così abile da riuscire a rispecchiare la struttura del racconto nella climatologia nel racconto che ha scritto per tecnologie del futuro. E secondo me è una cosa molto, molto raffinata e
Eh sì.
molto apprezzabile. Ecco, quanto a
Dall'altro.
Forlani, tu l'hai definito forbito, forse non userei questo termine, perché anzi, secondo me, Rose non Auleont è forse il più crudo dei racconti
Sì.
dell'antologia per l'uso anche del turpiloquio, ma anche per le situazioni molto, diciamo, senza filtro, di questo monologo interiore di questo personaggio attraverso il quale passa qualunque cosa. Però lui è evidentemente uno scrittore molto, molto, molto letterario. Lui ha una prosa che usa spesso proprio forme poetiche, ottonarie, endecasillabe all'interno di un discorso di frasi, di prosa, però una prosa poetica, una prosa letteraria. Secondo me lui raggiunge risultati altissimi ed è un peccato, secondo me, che ce ne accorgiamo solo nell'ambito della fantascienza e nemmeno tanto, perché io ho apprezzato moltissimo il suo libro Non tutti certo moriremo, che come questo racconto, anche è un romanzo di fantascienza, da cui però si potrebbe anche tranquillamente togliere la parte fantascientifica, che è interessante, fornisce la struttura, il punto di partenza, ma non è così essenziale. Ci sono parti del racconto e del romanzo che parlano di noi, della società attuale, eccetera, che stanno benissimo in piedi tranquillamente così, senza dover aggiungere necessariamente la trama fantascientifica. E questo, secondo me, senza voler fare il discorso cioè, che molti spesso dicono: se è letterario, allora non è fantascienza, se è fantascienza, non è letterario. Questo non è assolutamente vero, penso che proprio Forlani lo dimostri molto bene. Però penso che, appunto, lui sia veramente un autore che scrive fantascienza, ma non scrive solo fantascienza, non per dire che la fantascienza vale meno, ma perché lui è tranquillamente in grado di scrivere cose di valore anche senza usare la fantascienza.
Ascolta, mi colpiva anche la scelta un po' degli autori, no? Che è abbastanza varia, nel senso che ci sono autori che sono veri e propri veterani, vincitori di premi Urania, che hanno scritto libri anche di successo nell'ambito, no, della fantascienza, e ci sono anche alcuni nomi un po' più giovani, come Irene Grandrago, che si sta facendo conoscere, no, ultimamente. Oppure Salvatore San Filippo, che ammetto che non conoscevo, e anche Dario De Marco per me è un nome nuovo rispetto agli altri, no? Quindi hai voluto anche dare una varietà di voci che vanno da autori più giovani, magari più esordienti, a autori invece più noti nell'ambito della fantascienza, sbaglio?
Assolutamente sì, io in particolare per questa antologia, è una cosa che ho voluto fare anche nelle altre, ma in particolare per questa antologia ci tenevo a far sì che la scelta di autori fosse la più variegata possibile. Io quando sono partito avevo in mente una cosa un po' diversa, cioè avevo cominciato a pescare soprattutto per quanto riguarda gli autori che scrivono hard sci-fi, quindi molto radicati all'interno della scienza. Però poi sono stato costretto a fare qualche scelta un po' diversa, ho visto che i risultati erano molto positivi e mi sono convinto che bisogna dare possibilità a ogni tipo di stile, a ogni tipo di scrittura, perché ognuno può dire la sua parte. E soprattutto penso che questa anche è l'antologia di fantascienza italiana dell'anno di Urania, quindi deve essere in qualche modo anche una specie di punto d'ingresso per chi vuole conoscere la fantascienza italiana. Volevo proprio mostrare che la fantascienza italiana ha tantissime sfumature, tantissimi lati, e sono tutti molto buoni. E, per quanto riguarda gli autori che hai detto, devo dire, Salvatore Sanfilippo l'ho scoperto perché ho visto che aveva pubblicato questo romanzo, Whoop, per Laurana, e questa cosa mi ha impressionato moltissimo, perché vedere un autore che pubblica un romanzo di fantascienza per una casa di editrice italiana non di fantascienza, è proprio un romanzo proprio che è veramente di fantascienza, non di fantascienza in senso collaterale, un romanzo che parla di intelligenza artificiale, mi ha molto impressionato, ho detto insomma, questo deve essere un autore da prendere in considerazione. Ho letto il romanzo, mi è piaciuto e gli ho subito proposto di venire a partecipare. Tra l'altro, appunto, non avevo tantissimo spazio, perché quando questa antologia è partita ho detto non posso lasciare a terra tutti gli autori che hanno partecipato alle prime due, perché sarebbe veramente antipatico, dopo che loro hanno partecipato alle prime, adesso che andiamo su Urania, non chiamarli. E quindi li ho chiamati, tra l'altro ho anche usato uno stratagemma, non gli ho detto che era Urania, ho detto ma stavolta andiamo per una casa editrice un po' più grande distribuita in libreria, chi ci sta? E tutti, nessuno escluso, hanno detto ci stiamo.
Certo.
E quindi c'erano pochi posti da riempire. Dario De Marco aveva partecipato già anche la numero 2. Lui, appunto, l'ho conosciuto per caso via internet. Sai come succede che ci si mette like a un post su Facebook o su Twitter e si va a vedere, ma chi è questo che mi ha messo like? Ah, scrive delle cose interessanti. Poi ho scoperto che anche lui scrive totalmente estraneo al giro di Urania e delle case editrici di fantascienza italiane, però ha scritto un libro, Storie che si biforcano, dove ci sono varie storie, alcune fantascientifiche, altre fantastiche non fantascientifiche, però appunto un libro con una struttura stranissima, per cui è un libro che si legge in due sensi, lo giri e lo leggi nell'altro senso, e ci sono tutta una serie di variazioni, storie che a un certo punto hanno un punto di bifurcazione e possono finire in un modo oppure in un altro a creare una storia diversa. E quando ho visto un libro scritto con una struttura del genere, ho detto chissà che racconti mi scriverà, voglio provare. E infatti lui nella Fantascienza 2 mi ha scritto un racconto sotto forma di romanzo epistolare, e di un racconto epistolare, e in questo caso addirittura mi ha scritto, come hai anticipato, un racconto chat, che per la prima parte è proprio una chat tra due persone, e poi nella seconda parte c'è un saggio che spiega la chat e dà una visione un po' diversa da quella che avevamo capito quando abbiamo cominciato a leggere. Quindi sicuramente il racconto più strano come struttura dell'antologia.
Ascolta, volevo un po' allargare il discorso. Nell'introduzione accennate, non sia tu che Francoforte, a quella che è stata la polemica dell'anno scorso, che ha animato un po' il mondo degli scrittori di fantascienza relativamente a Urania, no? Quando Francoforte aveva prima annunciato il fatto che gli scrittori di fantascienza non vendono su Urania, e quindi chiedeva un po' soluzioni, e poi era arrivata alla conclusione che non avrebbe più pubblicato italiani su Urania. Diciamo, questa, la tua antologia smentisce un po' questa cosa, come aveva anche annunciato lui, però in qualche modo per un po' ha animato il dibattito nel nostro piccolo mondo.
Sì, Infatti, io tra l'altro non conosco abbastanza bene Francoforte per saper dire se lui era questo il risultato che volevo ottenere, ma sicuramente la polemica ha contribuito a attirare un po' di attenzione su Urania, che sicuramente quello fa bene. Ma detto che poi lui è anche parecchio tornato sui suoi passi, perché lui, quando ha dato il via a questa polemica, ha detto: pubblicherò soltanto il vincitore del premio Urania e basta. Poi in realtà adesso è venuto fuori che pubblicherà anche il secondo classificato, quindi in realtà pubblicherà due italiani l'anno su Urania, e non è un numero molto diverso da quelli che pubblicava prima, quando c'era il vincitore del premio Urania più uno o due italiani, non sempre, non tutti gli anni, presi, messi appunto a volte nelle collane extra. Quindi insomma, essenzialmente il numero degli italiani non cambierà. Al di là di questo, la polemica è stata per molti versi interessante. Forse appunto, diciamo che io tendo a pensare che si dia un po' troppa importanza a quello che Urania può fare. Sicuramente, ecco, c'è stata una grandissima responsabilità. Se una fantascienza italiana non è decollata come è decollata in Francia o in Germania, sicuramente Urania ha una grossa responsabilità. Questa responsabilità viene spesso attribuita a Fruttero e Lucentini, due scrittori che tra l'altro io ammiro moltissimo, che però in effetti hanno preso questa decisione non molto lungimirante di non pubblicare mai autori italiani su Urania, considerandolo un genere estero che in Italia non poteva attecchire. Sicuramente fu una scelta sbagliata che pesa ancora oggi sulla fantascienza italiana. Diciamo che secondo me ci sono anche altri fattori, a cominciare dal fatto, insomma, dal bassissimo grado di cultura scientifica che c'è in Italia, e che secondo me si ripercuote anche sulle stesse case editrici. Cioè, io mi rendo conto, avendo avuto a che fare come traduttore, come altri ruoli, come giornalista, mi rendo conto che all'interno delle case editrici italiane la cultura scientifica non è molto, molto diffusa. Che il redattore medio della casa editrice, se deve fare una conversione di unità di misura, si trova perduto. E quindi secondo me è comunque è vero che in qualche modo la fantascienza è un genere estraneo alla cultura italiana, che quindi non trova terreno fertile in cui attecchire. Lo si vede appunto anche proprio nelle traduzioni, che spesso magari anche opere curatissime di autori celebri come Burroughs, quando si va alla traduzione in termini scientifici ci sono degli strafalcioni, semplicemente perché il redattore non capisce e non si rende neanche conto dell'importanza. Dice: ma vabbè, suona meglio così. Il fatto che il senso scientifico sia differente se lo metti in un modo o in un altro non lo coglie. E quindi secondo me il fatto che la fantascienza sia così poco sviluppata in Italia sicuramente ha anche delle cause più profonde che non l'esclusione degli italiani da Urania. Detto questo, secondo me ormai non c'è tantissimo da fare, perché ormai c'è un fenomeno di ritorno, cioè che la fantascienza scritta è in declino in tutto il mondo, non solo in Italia. Noi lo vediamo anche, non so, alle Worldcon, le convention della fantascienza mondiali, ci si lamenta del fatto che comunque l'età media continua a salire, ci sono sempre meno giovani, perché è difficile, probabilmente sono fenomeni anche complessi. In qualche modo quello che era il fascino della fantascienza per i giovani si è spostato in altre forme che non sono quelle letterarie, si è spostato nel videogioco, nel cartone animato, nel cinema, nelle serie TV, e la fantascienza letteraria stenta a stargli dietro. E quindi, diciamo, è molto difficile pretendere che a questo punto Urania da sola, con le sue sole forze, rimedi al danno fatto e crei da sola un pubblico e un parco autori di fantascienza per l'Italia, perché comunque ormai i numeri non la sostengono più, e la fantascienza fa fatica a resistere in libreria, a resistere in edicola, e quindi le sperimentazioni, i tentativi a fondo perduto non sono qualcosa che un editore si può permettere. Lo vediamo anche, voglio dire, non soltanto in quello che ha fatto Mondadori. Per esempio, vediamo che BD, che è un colosso del fumetto, dei manga, qualche anno fa ha provato a lanciare un marchio fantascientifico che era 451, che lo ha fatto in grande stile, e devo dire che ha forse, ecco, diciamo, è stato un tentativo a metà, nel senso che non è che abbia pubblicato chissà quali titoli attesissimi, ha pubblicato un mix di un po' di ristampe, un po' di titoli non notissimi, però comunque ha presentato un marchio con una sua identità, distribuito benissimo nelle librerie, che c'era dentro un po' di tutto, c'erano fumetti, c'era fantascienza, c'era weird, c'erano saggi, e si presentava proprio con un marchio di fantascienza a tutto tondo, che avrebbe potuto sfidare il monopolio di Chiara, Mondadori e le altre poche case, però alla fine sono stati fuori un anno, poi hanno tirato i remi in barca e hanno chiuso, quindi vuol dire che i risultati non devono essere stati così positivi. Me lo diceva anche Francoforte, appunto, parlando appunto della fantascienza Urania da libreria, che lui mi dicevano sempre: perché non pubblichi Ian M. Banks, che effettivamente è un autore di fantascienza moderno, che non è la solita fantascienza da Urania, e che è un autore di fantascienza che tutti gli appassionati amano. Però lui mi diceva anche che il mega volumone dedicato a Banks è uno di quelli che della collana hanno venduto meno, quindi la gente dice pubblicalo, però poi alla fine, quando vai a pubblicarlo, lo comprano soltanto i convertiti, oppure magari non lo comprano nemmeno loro perché l'hanno già letto in inglese o ce l'hanno già. Quindi appunto non è così semplice cercare di portare la fantascienza al grande pubblico. Io credo che sicuramente si può fare sempre di meglio, si può fare di più, però è una cosa che si può fare solo a piccoli passi. Sicuramente le piccole case di editrici di fantascienza italiana fanno tantissimo nel produrre cose interessanti, nel cercare strade poco battute, però è anche vero che insomma non si può, come ha detto qualcuno, dire ma tanto la fantascienza italiana interessante non è su Urania, quindi chi se ne frega di cosa fa Urania, perché comunque i numeri che fa Urania servono comunque a mantenere un po' di persone nell'ambito della fantascienza. Non è che se Urania smettesse di esserci i suoi lettori andrebbero a comprare libri delle piccole case editrici, semplicemente non comprerebbero più nulla. Diciamo, è un quello che ci dovrebbe essere e che manca è un interscambio tra la fantascienza per il grande pubblico e la fantascienza più raffinata e più sperimentale, che in un mercato come quello americano c'è ancora. Ci sono tranquillamente autori che si spostano da scrivere cose più sperimentali a scrivere cose per il grande pubblico. Del resto anche autori come Shackley o Silverberg scrivevano libri artistici, ma non disdegnavano di scrivere la novelization del film, tanto per dirne una. Però in un mercato come quello italiano è molto difficile, soprattutto perché appunto la fantascienza che fa i grandi numeri non c'è, non c'è in nessun caso.
Sì, poi tra l'altro in maniera un po' bizzarra il lettore italiano di fantascienza è un po' conservatore, no? Per cui se gli propone Asimov o Clarke è sempre contento, poi fa fatica a guardare un po' autori più contemporanei. Tra l'altro leggevo una notizia ultimamente che alcune grandi riviste americane, no? Come Asimov Fantasy and Science Fiction sono anche in crisi anche in America, no? Quindi è conferma di quello che dicevi tu, che anche all'estero è un po' in declino nel mercato.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Ascolta Andrea, adesso ti chiederei come ultima cosa se i tuoi progetti per il futuro, in particolare per quello che riguarda questo tipo di antologia, ma anche poi in generale per la fantascienza, se hai idee, qualcosa che stai sviluppando.
Allora, per quanto riguarda queste antologie, io ogni volta ho detto questa è l'ultima, perché effettivamente è un grandissimo sforzo, che economicamente non viene minimamente ripagato, e insomma che alla fine forse appunto per quanto mi faccia molto piacere, mi ha dato delle enormi soddisfazioni, soltanto appunto il fatto di poter dire di aver collaborato con Bruce Sterling o di avere il mio nome in copertina su Urania, sono delle cose che insomma erano sogni quando ero un ragazzino e adesso si sono realizzati e sicuramente mi hanno sicuramente fatto molto bene, però ecco, sono grandi sforzi che appunto dovrebbero anche ripagarsi in qualche modo, però è anche vero che mi piacerebbe, come ho già detto prima, poter portare avanti un progetto del genere in maniera differente, non so, coinvolgendo altre istituzioni scientifiche, non solo l'Istituto Italiano di Tecnologia, o trovando qualche altra forma, non so, però devo dire la verità, queste sono delle idee che ancora non hanno trovato nessun
Semplicemente sono cose che vado dicendo nelle interviste, sperando che qualcuno mi dia un suggerimento, si dimostra interessato. Altrimenti, tra un anno, quando sarà passato un anno e avrò digerito questo lavoro, comincerò a cercare io di far funzionare le cose e di provare a trovare una via per realizzarlo. Qualche ideuzza ce l'ho, ma preferisco per il momento non rivelarla. Invece, per quanto riguarda me, io sono un autore di fantascienza estremamente poco prolifico, sono di una pigrizia straordinaria. Io ho cominciato a scrivere giovanissimo, ho pubblicato il mio primo racconto su rivista professionale che non avevo neanche compiuto 18 anni, però in questi sono trascorsi da allora quasi mezzo secolo, però ho scritto soltanto, pubblicato una ventina di racconti, che sono veramente pochi, tra l'altro di cui molti molto brevi, quindi ho scritto veramente molto poco. Io vorrei cercare di cambiare questa cosa. Diciamo, ho un romanzo in cantiere di diversi anni, tra l'altro la bozza di questo romanzo ha anche vinto una specie di concorso organizzato dalla rivista Sugar Pulp, però ormai sono passati anni e anni da quando l'ha vinto e ancora il romanzo non solo non è finito, ma non è neanche mai uscito veramente dalla fase di preparazione, e vorrei sicuramente riuscire a completarlo. Però diciamo, prima di questo c'è un romanzo breve che invece questo vorrei riuscire a completarlo, spero la prima volta sia finita entro agosto, e diversi racconti con cui vorrei in qualche modo ricominciare a pubblicare, forse con una frequenza un pochettino maggiore rispetto a prima. Quindi io ci sto lavorando, ci lavorerò per tutto il resto di agosto e spero anche per tutto il resto dell'anno, adesso che finalmente non ho più questa preoccupazione dell'antologia che tra interviste, organizzazione, cura dei racconti, cura della promozione, mi ha portato via veramente tantissimo del mio tempo libero, e io spero adesso di riuscire a scrivere un po' di più cose soltanto mie. Vedremo poi se ci riuscirò, se la pigrizia verrà al meglio.
Adesso che l'hai dichiarato in pubblico, devi farlo, hai fatto un contratto con i lettori.
Speriamo. Ecco, vi autorizzo a sollecitarmi. Ecco. Ma i racconti che dovevi scrivere, ecco, ditemelo pure.
Ascolta, in chiusura ricorderei che Tecnologia del Futuro si trova in tutte le edicole e lo troverete per tutta l'estate in edicola, però poi la sua vita continua poi in formato ebook, quindi rimarrà poi disponibile sempre al di là della sua vita in formato cartaceo, sarà sempre leggibile in formato ebook, quindi comunque è possibile recuperarlo, sarà possibile recuperarlo sempre in quel modo, no?
Esattamente, sì.
Esatto. Allora ti ringrazio Marco, è stata una chiacchierata piacevolissima, spero anche i nostri ascoltatori l'abbiano gradita. Salutiamo tutti quanti che ci hanno seguito e un saluto a te, grazie, speriamo di rincontrarci presto per i tuoi progetti futuri.
Grazie Angelo, lo spero anch'io, in bocca al lupo per Fantascientificast e per tutto quanto, grazie a tutti e saluti a tutti gli ascoltatori.
Ciao, grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Nietzschean Fabric.
The present and the future of content creation.
Send summer out with a sizzle during the Omaha Steaks Labor Day Sale. Save 50% site-wide on legendary steaks, juicy air-chilled chicken, beefy burgers, deli-style franks, and more. Plus, get an extra $35 off with code FALLFLAVOR when you shop omahasteaks.com today. Fall isn't just the unofficial end of summer. It's the beginning of fall grilling season. From Labor Day cookouts to game day greatness, Omaha Steaks delivers the kind of fall flavor that brings people together. USDA certified tender steaks, legendary burgers, amazing appetizers, and cozy comfort meals for those busy weeknights. And every bite is backed by their 100% satisfaction guarantee. Shop now to save 50% site-wide on steaks and more during the Labor Day sale at omahasteaks.com. Plus, get an extra $35 off with code FALLFLAVOR at checkout. That's omahasteaks.com, code FALLFLAVOR. Minimum purchase may apply. See site for details.
Your kids could get free or low-cost health coverage from Medicaid or CHIP. Even if you've applied before, they may be eligible now. Kids up to age 19 are covered for checkups, vaccines, dentist visits, hospital care, and more. And if they already have Medicaid or CHIP, remember to renew every year. Visit insurekidsnow.gov or call 877-KIDS-NOW. Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services.